Qui Radio Berlino Internazionale, la voce della Repubblica Democratica Tedesca.
Gentili ascoltatori, cari amici, eccoci dunque, come promesso, all'ultimo appuntamento con voi. Al microfono, per accompagnarvi attraverso la nostra trasmissione di congedo, vi salutano molto cordialmente Dietlind Piacentini
e Piero Graf.
Stanotte, e precisamente un quarto d'ora prima della mezzanotte, e cioè del compimento dell'unificazione tedesca, la vostra emittente amica sparisce definitivamente dall'etere. Se doveste notare un filo di melanconia nelle nostre voci, cari amici, sarà dovuto proprio a questo fatto. La soddisfazione, la gioia che ci ispira il momento storico che pur stiamo vivendo, è turbato un po' dalla materiale consapevolezza che i nostri rapporti quasi trentennali vengono interrotti, come si suol dire, per forza maggiore. Ma lasciamo per ora le recriminazioni e vediamo piuttosto come è composto l'odierno ultimo programma. Piero, cosa dici?
Col giornale radio, un po' più lungo del solito, cercheremo di dare un'idea dell'atmosfera delle varie manifestazioni alla vigilia dell'unità delle due Germanie. Non mancheranno naturalmente anche le ultime notizie dall'estero. Insomma, Giorgio Artusi ancora una volta farà del suo meglio per informarvi. Avremo poi ai nostri microfoni il direttore di Radio Berlino Internazionale, il signor Klaus Fischer, che si volgerà a voi per un ultimo saluto. Un'intervista al vescovo tedesco democratico Kruse, che farà poi seguito, e una testimonianza della storia del nostro paese, degli sviluppi che hanno portato alla situazione di oggi giorno. E non mancherà il filo diretto tra voi e noi, cari amici, curato nuovamente, come di consueto, da Hilde e Renate Kiffel. Linea ora Giorgio Artusi per il giornale radio.
Eccovi dei primi titoli del nostro giornale. Addio alla Repubblica Democratica Tedesca. Quasi il 98% di tutti i tedeschi per i confini attuali. Prosegue la marcia dell'Iraq in Kuwait. Precipita un Boeing cinese dirottato. Aperta la fiera del libro di Francoforte. Si è riunito questo pomeriggio a Berlino per l'ultima volta il primo Parlamento liberamente eletto della Repubblica Democratica Tedesca. Con una solenne seduta, la Camera del Popolo ha quasi terminato, dopo 181 giorni, la sua legislatura. Il Presidente della Camera del Popolo, Sabine Bergmann-Pohl, ha detto nel suo discorso che la gioia per l'unificazione non deve far dimenticare i timori esistenziali della gente dell'ex Repubblica Democratica Tedesca. Non si può sorvolare sulla paura per il posto di lavoro, per la proprietà o per l'abitazione. Il 97,8% di tutti i tedeschi vuole che gli attuali confini della Germania rimangano gli stessi per sempre. E questo è il risultato di un primo grande sondaggio pantedesco condotto dall'Istituto Wickert e Tübingen. Dal sondaggio è emerso anche che il 92,3% dei tedeschi, ad est ed ovest, considera l'unificazione di Repubblica Democratica Tedesca e Repubblica Federale positiva per la concrescita dell'Europa. Al loro congresso di Amburgo, i cristiano-democratici tedeschi hanno dato risalto alla loro pretesa di assumere la dirigenza politica nella Germania Unita. Il cancelliere Helmut Kohl, nelle sue conclusioni, ha chiamato gli iscritti al partito a far divenire un successo il processo di unificazione delle due Germanie. Nel manifesto dell'unificazione, dal titolo Sì alla Germania, sì all'avvenire, approvato dai delegati, la CDU si dichiara per un'economia di mercato sociale ed ecologica, l'ordine sociale ed economico dimostratosi il più efficiente e il più giusto su scala mondiale. La visione democristiana dell'Europa include tutti i popoli europei, si legge nel manifesto. La Germania concorrerà alla creazione di nuove strutture di sicurezza europee. In occasione dell'unificazione tedesca, il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Heinz Galinsky, ha esortato ad una maggiore sensibilità verso il passato. Galinsky ha deplorato in particolare il fatto che nel preambolo del Trattato d'Unione non sia contemplato un dovere morale nei confronti delle vittime e dei sopravvissuti del nazionalsocialismo. Circa 400.000 del milione di soldati iracheni si trovano attualmente in Kuwait e nelle regioni circostanti. Lo riferisce l'agenzia AP citando circoli militari nel Golfo. Frattanto migliaia di Marines statunitensi hanno simulato uno sbarco nell'Oman. Altre esercitazioni di unità USA sono avvenute in un'oasi dell'Arabia Saudita. Come reazione al discorso pronunciato all'ONU dal presidente statunitense George Bush, un portavoce ufficiale iracheno ha dichiarato che il suo paese è disposto a rinunciare non solo ad armi chimiche, ma anche a tutte le armi di sterminio di massa. Ciò presuppone però che una simile rinuncia venga annunciata da tutti gli altri stati della regione, incluso Israele. Un cargo nordcoreano, bloccato oggi da una nave da guerra francese all'uscita del Mar Rosso, ha potuto proseguire la sua rotta dopo essere stato perquisito. L'Ungheria è il primo stato del Patto di Varsavia accolto nel Consiglio d'Europa. La richiesta del governo magiaro ha incontrato oggi il consenso unanime dei deputati di 23 paesi. Il vertice degli stati della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa inizierà come previsto il 19 novembre a Parigi. Come è stato comunicato oggi alla riunione dei ministri degli esteri della CSCE a New York, nella capitale francese verranno poste nuove fondamenta per la cooperazione europea. Il presidente statunitense George Bush ha ricevuto oggi a Washington il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Sovietiche, il generale Mikhail Moiseev. Nel colloquio, riferisce la TASS, sono state discusse questioni internazionali. Bush e Moiseev hanno parlato anche della preparazione dell'accordo USA-URSS sulla radicale riduzione delle armi offensive strategiche e sulla limitazione delle forze convenzionali in Europa. Un Boeing 737 della compagnia aerea cinese, in mano a dirottatori, è precipitato stamane nella provincia di Guangzhou, nella Cina sudorientale. Secondo informazioni dell'aeroporto, sarebbero morte 120 persone nella sciagura. Si è aperta oggi a Francoforte sul Meno la 42esima mostra del libro. Quest'anno case editrici di 90 paesi presentano oltre 380.000 titoli. Oltre al Giappone, tema centrale ufficiale, al centro dell'interesse internazionale vi sono in questa edizione la Germania, la sua letteratura e il suo commercio librario. Termina qui il nostro giornale. Vi ricordo i titoli delle principali notizie trasmesse. Addio alla Repubblica Democratica Tedesca. Quasi il 98% di tutti i tedeschi per i confini attuali. Prosegue la marcia dell'Iraq in Kuwait. Precipita un Boeing cinese dirottato. Aperta la fiera del libro di Francoforte.
Gentili ascoltatori, qui è Radio Berlino Internazionale, l'emittente per l'estero della Repubblica Democratica Tedesca, che trasmette da ormai 35 anni. Quest'ultimo giorno, cari amici, il direttore di Radio Berlino Internazionale, signor Klaus Fischer, sente il bisogno di rivolgersi ancora una volta a voi. Vi lasciamo il suo messaggio.
Meine lieben Hörerinnen und Hörer, mit dem Tag der Deutschen Einheit stellt Radio Berlin International seine Sendungen ein.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, con l'unità anche Radio Berlino Internazionale c'è le sue trasmissioni. La Germania Unita avrà in futuro una sola emittente per l'estero che speriamo saprà rispondere alle crescenti necessità presenti in tutto il mondo di saperne di più su questo paese, e questo tramite trasmissioni ben fatte ed interessanti. auguriamo buona fortuna a questa stazione radio e a coloro di noi che con grande impegno continueranno a dare la loro collaborazione. Siamo consapevoli di dare a questa nuova comunità tedesca milioni di ascoltatori in più di 150 paesi e speriamo di avervi ancora come ascoltatori nella nuova stazione radio per l'estero della Germania Unificata. Vorremmo ringraziarvi per il grande interesse da voi manifestato per il nostro lavoro, per le numerose testimonianze di amicizia personale espresse in passato. Questo dialogo sulle onde, da noi sempre sentito come un'esigenza, ci ha aperti e ci ha reso consapevoli dei vostri problemi e delle vostre domande. In passato non abbiamo sempre reagito così sinceramente ed apertamente come in questi ultimi mesi. Perciò è stato particolarmente stimolante ed incoraggiante il fatto che abbiate dedicato un'attenzione ancora maggiore alle nostre trasmissioni dopo la svolta politica e dopo la rivoluzione pacifica. Adesso, continua ancora Klaus Fischer, il processo di unificazione è terminato. La Germania Unita si sforzerà di svolgere un ruolo di pace in Europa e nel mondo. Riconosce le frontiere esistenti e si pronuncia a favore del disarmo atomico e chimico. Queste armi non devono avere alcun spazio sul suo territorio. Grazie alla sua forza economica, la Germania può e deve essere un partner importante per i paesi del terzo mondo. L'ordine democratico, la libertà, nonché l'economia sociale di mercato devono garantire una vita dignitosa e sicura per tutti i cittadini. E siamo fiduciosi in questo avvenire. A nome di tutti i colleghi di Radio Berlino Internazionale mi congedo adesso da voi, augurando a tutti i migliori successi.
Vorremmo aggiungere, gentili ascoltatori, che per tutti noi della redazione italiana la nostra attività è sempre stata più di un semplice lavoro da sbrigare. Ci siamo impegnati con passione per la comprensione reciproca. Abbiamo voluto seminare e coltivare l'idea dell'amicizia fra i nostri due popoli.
Oggi, dopo la svolta avvenuta nel nostro paese, sappiamo che, nonostante la buona volontà, non sempre siamo riusciti ad esprimerci in modo sufficiente, ad utilizzare lo spazio pur limitato che si offriva nel quadro delle nostre trasmissioni per illustrare lo sviluppo del nostro paese in modo più comprensibile. E purtroppo non sono mancati nemmeno i momenti in cui abbiamo trasmesso dei servizi troppo astratti, troppo belli per corrispondere del tutto alla situazione concreta nella Repubblica Democratica Tedesca.
Peccato, perché non avremo più occasione di continuare la via imboccata negli ultimi mesi, che, come possiamo apprendere dalla vostra posta, di cui ce ne arriva un mare ogni giorno, sembra essere la via giusta. Ora che possiamo esprimerci liberamente, avremo ancora molto da dirvi, ma le circostanze sono quelle che sono.
Comunque, sappiamo di essere stati compresi, specialmente dai cari amici di vecchia data, soprattutto come Oscar Rossetti, che nostalgicamente, interpretando i sentimenti di molti altri, ci dedica alla seguente poesia, una specie di canto del cigno, per alle canne.
Amica Evelyn, profumo verde di fiori, di musche e felci, strade vuote, sonnecchia la mia notte. Luna, tu in cielo, tu mi guardi e leggi i miei sogni. Come vagabondo muovo, e vago senza metà e senza senso. Deserto urbano, luci ed ombre, poi nessuno, nessuno, solo un lontano confine, orizzonte dei miei desideri. Il mio sogno un po' di te. E chi sei tu, RBI? Un'amica radio, amica e dolce, che mi augura la buonanotte. Tra tenerezza e sogni, incanti e un po' di illusioni. Tra onde sonore, onde musicali, onde fluttuanti. So qual aleggia il mio ciao, RBI, che in questo caso è un addio. Prima di dirvi ciao, mandiamo ancora in onda un'intervista al vescovo protestante Prochet. Le vorrei porre all'inizio della nostra conversazione una domanda risalente ai suoi giovani anni di vita. Già in giovanissima età lei era deciso a diventare teologo. Le cose la portarono però dapprima non all'università, bensì in uniforme in guerra. La diretta esperienza della guerra e del nazismo ha giocato un ruolo nella formazione mentale degli anni più tardi?
Denke, dass ich nicht sagen müsste, ich bin also ein begeisterter Nationalsozialist gewesen, aber ich war gern so.
Penso di non poter dire di essere stato un entusiasta nazionalsocialista. Da soldato lo sono diventato volentieri. Noi siamo stati educati così a scuola, la mia generazione, dico. Nella nostra aula stava scritto: è dolce e glorioso morire per la patria. Abbiamo poi imparato presto in guerra quanto fosse dolce. Comunque, durante la guerra non ebbi veramente la sensazione di fare qualcosa di male. Solo dopo la guerra lo compresi. Quando la Chiesa protestante ammise a Stoccarda il senso di colpa, io ero studente alla scuola superiore ecclesiastica di Bethel. Noi studenti eravamo quasi tutti ex ufficiali ed eravamo indignati, pensavamo che le chiese ci avesse voltato le spalle. Fino a quando giunse da noi Nimela, un teologo finito sotto Hitler in campo di concentramento, con alle spalle 8 anni nel lager di Dachau. Egli disse: io avrei dovuto parlare più forte contro le ingiustizie nei confronti degli ebrei a Dachau. Se l'avessi fatto sarei finito nel crematorio. Essere qui davanti a voi è il segno della mia colpa. Sentire uno dei più prominenti resistenti, che per primo avrebbe potuto dire «io sono innocente», pronunciare queste parole fu per noi come una rivelazione, un momento veramente decisivo nella nostra formazione.
Sicuramente qui affondano anche le radici del suo forte impegno per il riconoscimento della colpevolezza storica del nostro popolo nei confronti dei popoli dell'Est e in particolare anche per la pacificazione con i popoli dell'Unione Sovietica.
Ja, die besondere Schuld gegenüber den Völkern der Sowjetunion ist mir erst sehr spät aufgegangen.
Sì, la particolare colpa nei confronti dei popoli dell'Unione Sovietica mi sovvenne molto più tardi. Io vedevo la colpa nei confronti di tutti. Che ci fosse una colpa particolare l'ho compreso più tardi, dopo essere venuto a conoscenza di determinati particolari. Per esempio dei decreti che, già prima dell'inizio della campagna di Russia, indicavano la liquidazione di determinati gruppi dell'esercito sovietico. Questa fu una guerra di conquista e di sterminio. Per questo ho premuto perché fosse chiaramente espressa la nostra speciale colpevolezza nei confronti dell'Unione Sovietica, dei popoli sovietici, ed è quello che poi è avvenuto.
Alla Assise Evangelica 1979 a Norimberga, lei disse che la sospensione dell'unità della Germania è il sacrificio che noi dobbiamo fare per la pace in Europa. La parola sospensione Aleste Arlovitz non venne accolta da generale applauso. Come giunse a quella posizione?
Vermutlich wäre ich, wenn ich nicht Bischof geworden wäre, auch viel stärker ein...
Probabilmente, se non fossi diventato vescovo, mi sarei più fortemente limitato ai problemi interni. Qui dovevo per forza parlare delle cose. Per anni fui nella presidenza della conferenza delle chiese europee e qui il contrasto est-ovest era sempre presente. Qui si è insomma imparato anche ad ascoltare gli altri. Penso che proprio io, come uomo giunto dalla Repubblica Democratica Tedesca, abbia avuto un po' di fiducia fra est e ovest. Pensavo che la doppia statalità della Germania fosse semplicemente necessaria al mantenimento della sicurezza in Europa e che noi tedeschi, che avevamo causato la guerra, dovevamo accettarla e sopportarla, in ogni caso fino a quando i due stati tedeschi fossero appartenuti ad alleanze contrastanti e ciò non fosse mutato. Nel momento in cui gli stati vicini non ci hanno più visto come una minaccia, è sorta un'altra situazione. Sono naturalmente lieto che c'è stata un'altra soluzione.
In questo paese per molti anni lei ha ricoperto le più diverse funzioni. Il rapporto Stato-Chiesa ha avuto momenti di tensione. In ogni caso è stato sempre un rapporto delicato. Approfondire questo tema supererebbe di gran lunga il tempo a nostra disposizione. Forse potrebbe comunque dire alcune parole sul come vede lei, retrospettivamente, il ruolo e la posizione della Chiesa nello Stato RDT.
Das ist in den 40 Jahren hat sich natürlich da auch haben sich da Entwicklungen ergeben.
Nei 40 anni ci sono stati naturalmente degli sviluppi. I primi 15 anni furono contrassegnati fortemente dalla contrapposizione. Penso che la creazione dell'Unione delle Chiese Evangeliche nella Repubblica Democratica Tedesca abbia portato quindi ad una nuova situazione. L'accusa che la Chiesa Evangelica sarebbe stata un bastione straniero o una quinta colonna dell'Occidente, dopo la separazione organizzativa dalla Chiesa Evangelica in Germania, non poteva essere più così facilmente sostenuta. Ci furono momenti di calma. Dopo il vertice con Honecker nel 1978 c'è fu un periodo nel quale si è cercato di praticare un modus vivendi tra le parti, ma appena 6 mesi dopo ci furono scontri a causa dell'introduzione dell'insegnamento paramilitare nelle scuole. Noi protestammo, ma non raggiungemmo molto. Con la nostra formula della Chiesa nel socialismo abbiamo cercato di dire che non volevamo operare al di fuori di questa società, ma che intendevamo operare in una, così dicemmo, collaborazione concretamente differenziata ad un processo dell'edificazione e del mutamento di questa società. Insomma, noi non dicemmo in assoluto no o sì, ma dicemmo sì qui e no là. Insomma, fu una via stretta e ora ci si chiede talvolta se nei nostri interlocutori statali ci sbagliamo nel giudicare la loro capacità al dialogo, o la loro capacità ad ascoltare e la loro capacità riformatrice. Penso che ci lasciamo illudere ed ingannare.
Se si passano in rassegna gli ultimi anni, e in primo luogo il periodo che ha preceduto il crollo dell'autunno scorso, penso che si debba riconoscere alla Chiesa un grande merito storico. Essa ha possibilitato l'aggregarsi di forze democratiche ed ha decisamente contribuito a fare in modo che questa rivoluzione potesse compiersi in modo del tutto pacifico. Qual è il suo pacifico?
Ja, das denke ich schon, die Friedensgebete oder die Gebete um...
Sì, penso proprio che le preghiere di pace e le preghiere per il rinnovamento della società tenute in settembre nelle chiese protestanti abbiano naturalmente contribuito in quell'ultima fase e molto attenzione a far procedere in avanti che si erano messi in moto. In quelle messe veniva in primo luogo informato sui nuovi raggruppamenti, sulla SPD, i quali non avevano alcuna possibilità di esprimersi nei media. Essi avevano più un forum dove potevano intanto presentarsi e dove veniva poi predicato il Vangelo. Penso che gran parte della gente che veniva allora in chiesa non fosse credente. In ogni caso, essa ha seguito attentamente le funzioni e poi non poche persone, che forse non avevano mai pregato, hanno veduto nella preghiera la possibilità di liberarsi anche delle loro paure. Si è pregato anche contro i sentimenti di amicizia per incorporati. Penso che quando si è dapprima pregato in chiesa, prima che iniziassero le dimostrazioni, si sia provveduto a mandare nelle strade un grosso potenziale di pace. Le chiese non erano molto di più che un tetto per il tutto, ma essendo state questo, essi hanno comunque avuto un grande merito. Il noto ricercatore sulla pace, Karl Friedrich von Weizsäcker, ha attribuito a due questo merito, a Gorbaciov e alla chiesa protestante.
La via nell'unità tedesca, e con questo penso ad un periodo sicuramente che va ben oltre l'adesione della RDT alla RFT, non sarà certamente facile per la gente all'ovest, innanzitutto per la gente all'est della Germania. Non penso solo all'atto materiale, ma anche ai processi psicologici e intellettuali. Quale ruolo possono svolgere in questa situazione le chiese?
Denke schon, dass die Tatsache, dass die Kirche Gottesdienst hält.
Penso che già il fatto che la Chiesa tiene servizi religiosi offre la possibilità di dialogare, dove si possa tentare di parlare di questa veramente difficile situazione interna. Io penso che il compito odierno della Chiesa di curarsi delle anime debba essere più grande che quello di esprimersi sulle cose politiche, anche se non deve appartarsi e non deve diventare una Chiesa politica. Essa deve forse anche adesso seguire semplicemente i politici e restare critica. Essa deve aiutare perché la verità non resti per strada, perché impariamo a condurre il confronto delle idee, a risolvere i conflitti, a superare le sconfitte, essere messi in minoranza, cosa che non abbiamo praticato in passato. Ebbene, penso che anche noi, nella Chiesa stessa, abbiamo una grande quantità di cose da imparare.
In quale direzione dovrebbe svilupparsi la più grossa Germania insorgente con l'unificazione? Cosa si augurerebbe lei, Vescovo Kruce?
Ich denke, wir müssen bereit sein um der dritten Welt willen und aber auch um Osteuropa.
Penso che dobbiamo essere disposti a limitare le nostre aspettative a favore del terzo mondo e dell'Europa orientale. Noi non dobbiamo crescere ininterrottamente. Mi auguro una Germania che sia modesta anche nel suo modo di presentarsi, che non si odano nuovamente toni che ci hanno discreditato di fronte al mondo. Che usiamo la nuova guadagnata importanza per gli altri e non per valorizzare noi stessi.
Cari amici di Radio Berlino Internazionale, l'ultima lettera giunta in redazione prima di andare in onda è quella di Ivano Padovani di Modena, in cui, dopo aver ascoltato l'ultima edizione del Corriere Postale Internazionale, ci ha scritto:
credetemi, solo adesso mi rendo conto, visto che alcuni programmi iniziano a terminare, che Radio Berlino Internazionale è agli sgoccioli. Perciò è dal 5 settembre che tengo la registrazione delle vostre trasmissioni per due motivi. Primo, quando voi, ahimè, non ci sarete più, avrò la possibilità di riascoltarvi. Secondo, un documento storico per me di valore inestimabile.
Cosa ne pensiamo, caro Ivano? Lo riteniamo un gesto di amicizia e la testimonianza di un legame tra voi e noi, di cui siamo felici.
Tutti quanti sono interessati prego dell'amico Ivano Padovani, Radio Berlino Internazionale, come documento storico, possono chiedere la registrazione di quest'ultima trasmissione direttamente al Deutschlandfunk di Colonia.
Ed eccovi ancora un'ultima edizione di una nostra rubrica, cari amici, il Corriere Postale Redazionale, con cui vi salutano Ilda e Renate. Questa sigla, cari amici in ascolto, è l'ultima volta stasera, ha inaugurato la rubrica del Corriere Postale, una rubrica vecchia quanto l'intera trasmissione italiana di Radio Berlino Internazionale, cioè quasi 30 anni. Gli addetti al vostro corriere però hanno cambiato nel corso degli anni. Noi, Frida Mauri e io stessa, Renate Köppen, siamo da circa 10 anni in questo reparto. Da 10 anni quindi abbiamo letto ogni... Ci hanno permesso di conoscervi senza conoscervi di persona, di conoscere le vostre idee, ma anche i problemi, le difficoltà che dovevate affrontare, le gioie e delusioni della vita di ogni giorno. Per questa fiducia posta in noi abbiamo da ringraziarvi, perché così con l'andare degli anni è nato davvero fra di noi un rapporto prezioso come quello fra amici, il quale sì ci verrà a mancare molto. Per tutti questi anni, dunque, abbiamo cercato, nell'ambito delle nostre possibilità, che non sempre erano grandissimi, di accontentarvi, di esaudire i vostri desideri, le vostre variegate richieste e di tenere soprattutto conto in questa rubrica del più grande numero possibile dei vostri stessi e poi non pochi quesiti fossici sul nostro paese. È questo che vorremmo fare un'ultima volta anche oggi, però la mole di lettere che ci stanno arrivando in questi giorni è tale da imporci la massima limitazione. Chiediamo dunque scusa a tutti quanti, non si sentiranno citati qui, soprattutto ai nuovi venuti e ai Dexter. Ma vi promettiamo di confermare ancora tutti i rapporti di ascolto che ci giungono in questi giorni con un'ultima USL. Ed ora dunque vi presentiamo una piccola scelta delle ultime lettere arrivate. Tra di essi quella di Dario Anuardo di San Giuliano Milanese che scrive: intendo esternarvi il mio rammarico per la sospensione delle trasmissioni in italiano di Radio Berlino Internazionale. Vi ringrazio per le ore passate a raccontarci le vostre idee e il vostro punto di vista, che negli ultimi tempi hanno permesso a noi di capire che cosa era la RDT e quali sono le speranze alla vigilia della riunificazione tedesca. Stefano Lampone di Torino ci fa sapere che ci ha seguito saltuariamente in questi anni. Ora aggiunge che ho sentito che si prospetta la vostra chiusura con l'unificazione tedesca, ho voluto scrivervi. Non avrei mai pensato che una stazione tanto importante nel panorama radiofonico internazionale potesse sparire, chiudere. Così mi sono deciso ad inviarvi un rapporto di ascolto e ricevere una USL come vostro ultimo rapporto. Vero grazie per aver continuato a trasmettere in italiano fino ad oggi e vi chiedo, Radio Berlino Internazionale non potrete rimanere come radio regionale per i nuovi lingua tedesche, limitandosi magari alle emissioni in onde medie per l'Europa. Sarebbe davvero una gran cosa. Vi posso confessare, scrive anche Ivano Padovani di Modena, che anch'io sono molto dispiaciuto perché si poteva evitare di sopprimere RBI cercando di creare una sorta di radio ufficiale di Berlino. Anche perché penso che se si dovesse instaurare una radio internazionale in onore di una città, l'unica che avrebbe questo onore sarebbe proprio Berlino. Come vedete, le idee per salvare RBI non mancavano, ma è troppo tardi. Questo mi fa molto dispiacere, scrive Vanni Guarnieri di Firenze. Dal momento che, fin da quando ho imparato a ricevervi, egli prosegue, e se parla di circa un anno e mezzo fa, mi siete piaciuti, anche se per diversi motivi. Allora, quando le ideologie erano così diverse, eravate in modo per noi occidentali di sentire la voce dissonante, la voce diversa che, condivisibile o meno, dava sempre la sensazione di una realtà che forse noi non avremmo mai potuto conoscere fino in fondo. Oggi, con il nuovo corso, siamo spero più vicini, ma forse anche più simili. Le nostre strade convergeranno sempre di più. In ogni caso, voi siete stati per me la testimonianza di un mondo in evoluzione e in qualche modo del soffio della storia. Sento che mi mancherete. Giovanni Sergi di Camera Inferiore ci scrive: sono tanti i ricordi che ho da quando, dal 1972, ascolto RBI, che mi sento commosso e dispiaciuto per quanto sta per avvenire. Ma la vita ci ha abituati a continui cambiamenti ed è necessità adattarci. Non dimenticherò comunque questi anni in vostra compagnia, quanto avete fatto per farmi conoscere meglio il vostro paese. Roberto Pavanello di Vercelli, appena reduce di una visita a Berlino, ci scrive: a Berlino ho acquistato una bandiera della Repubblica Democratica Tedesca. Ora è appesa in camera mia e lo sarà per sempre. Quando la guarderò, mi ricorderò di voi e di uno Stato e di un popolo che, pur schiavo di una cricca di dirigenti criminali, era ugualmente riuscito, grazie al suo meraviglioso popolo, a conquistare grandi meriti e stime. Addio, cari amici. Un altro addio ci è giunto da Sergio Bressan di Gorizia. Visto che siamo vicini alla fine delle vostre trasmissioni, egli scrive: ho pensato che è inutile continuare a mandarvi i rapporti di accolto e scrivere invece questa lettera, che è l'ultima per ringraziarvi delle belle ore che per tanti anni ho passato ascoltando i vostri programmi e per inviarvi a tutti voi un caloroso saluto che questa volta è un addio. Se per caso qualcuno di voi avrà l'occasione di passare per la mia città, mi farà un gran piacere se verrà a salutarmi e sarà accolto sempre da amico. Un'ultima voce, quella di Marino Beltrami di Lumezzane Fontana. Rimarrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti un bel caro ricordo di quelle sere trascorse in vostra compagnia, egli scrive. State ben certi che non vi dimenticheremo, perché anche voi siete una parte di noi stessi. E se per qualche motivo doveste passare da queste parti, il mio indirizzo lo avete e certamente per voi la porta di casa mia è sempre aperta e un buon bicchiere di vino c'è sempre per voi. Grazie caro Beltrami, grazie a tutti voi cari amici per averci seguiti fedelmente in tutti questi anni. Conserveremo un ottimo ricordo del periodo passato insieme e anche se non possiamo più congedarci con un a risentirci, non lasciamo vincerci dall'amarezza. Chissà se non potremo vederci una volta. Ciao dunque, con affetto le vostre Renata e Hilda. È venuto il momento anche per noi di congedarci definitivamente. Vi ringraziamo infinitamente della vostra sempre gentile collaborazione, del vostro incoraggiamento, della vostra amicizia. A nome della redazione italiana di Radio Berlino Internazionale, un ultimo cordiale ciao dai vostri Wittlind Piacentini
e Piero Grazi.
Thank you.